Prima dell'Europeo ci chiedevamo giustamente se una volta arrivata alle fasi finali l'Italia sarebbe riuscita a imporre il suo gioco e a giocare una grande partita anche contro un avversario di alto livello, anche contro un avversario che era tra le contendenti per vincere questo trofeo. E venerdì sera contro il Belgio l'Italia ha dato la risposta e la risposta è stata sì. Per parlare di tutto questo e degli altri quarti e fare una breve preview delle due semifinali. Con me ci sono Michele Tossani e il mini Ivan Della Pegna. Ciao Mick, ciao Ivan.
Ciao, un saluto a tutti.
E poi abbiamo un grandissimo ospite, ovvero sia Matteo Pilotto, cioè la persona dietro l'account Twitter, Instagram e Facebook di Calcio Datato. Ciao Matteo.
Ciao Gab, ciao Mick, ciao a tutti.
Allora, partiamo subito con Italia-Belgio 2-1. Ci sono tante cose da dire, quindi lascio a voi scegliere da dove partire.
Beh, possiamo partire dal fatto che diciamo che i difetti loro si sono ben incastrati con i pregi nostri, e che le situazioni che potevano essere magari pericolose appunto dal punto di vista delle caratteristiche del Belgio poi sono state ab limitate abbastanza bene dal lavoro di riaggressione nostro, dal lavoro dei due centrali, con l'incognita Doku, che però Doku, ragazzi, variabile veramente difficile da contenere. Di Lorenzo ha fatto una buona partita, secondo me, poi il rigore, altre situazioni, veramente è stato difficile contenerlo. Però anche nelle situazioni in cui il Belgio è riuscito a creare delle difficoltà, sono state situazioni, secondo me, abbastanza estemporanee, con degli errori, con Immobile che faceva tantissima fatica a pulire palloni. Però si sono incastrati bene, si pensava potesse avere difficoltà al Belgio col centrocampo, contro il centrocampo nostro, se fosse, qualora fosse tra le linee o se fosse ai lati del centrocampo, si è visto come questo secondo aspetto è stato un problema per loro ecco qua, vediamo subito Tielemans, che poveretto, è stato costretto a un lavoro disumano che poi non ha pagato, perché riuscivamo a trovare facilmente Verratti, superiore all'America sul lato sinistro, Jorginho, se non ci arrivavamo di direttamente su Jorginho, ci arrivavamo tramite il terzo uomo, quindi Bonucci, Barella, Jorginho, Bonucci, Verratti, Jorginho, e faceva il pressing loro non era per niente efficace. Il Belgio è una squadra che secondo me Martinez va a disporre in questa maniera abbastanza prudente, perché sa che quando cerca di fare qualcosa di diverso, poi si allunga, il pressing non è portato bene, magari i centrali fanno un po' fatica a difendere a tanti metri dalla porta, però anche difendendo così basso, abbiamo trovato il modo di creare superiorità numerica fa molto facilmente ai lati del loro centrocampo. Quindi prestazione sicuramente molto valida, di alta qualità contro un avversario che aveva delle caratteristiche per metterci in difficoltà, ma la nostra pressione sulla loro fase di impostazione ha fatto sì che le palle che uscivano dalla loro difesa erano spesso sporche. Anche i palloni che arrivavano a Lukaku, la giocata diretta su Lukaku non era mai pulita. Finalmente forse qualcuno ha capito che Lukaku sui duelli aerei non è così forte, solo perché 1,95 non è un suo punto forte. Infatti Chiellini ogni volta che arrivava un pallone poco pulito lo mangiava. Ci sono state delle situazioni pericolose, però secondo me è una partita ottima, anche se guardando poi al futuro non so quanto ci si possa portare dietro di questa partita contro la Spagna, perché sarà un contesto tattico molto molto diverso. Però intanto diciamo questo era lo step necessario per fare un saltino di qualità e far dire finalmente questa squadra è una squadra che può giocarsela con tutti, anche ad alti livelli.
C'è un dato che a me fa impazzire in positivo, che ha scritto Matteo su Twitter guardando i passing network che ha fatto lui, e cioè che le posizioni medie di 8 dei 10 giocatori di movimento dell'Italia sono nella metà campo avversaria, e questo secondo me più di tutto fa capire il dominio territoriale, tecnico e tattico che la nazionale ha avuto sul Belgio, anche se poi se andiamo a vedere le occasioni, il Belgio qualche occasione ce l'ha avuta, però sono tutte nate o da ripartenze oppure, come diceva prima Matteo, da errori magari in uscita. Ce ne sono stati pochi, però quei pochi magari hanno portato a occasioni potenziali o reali abbastanza grosse. Mick, cosa ti lascia questa partita?
Ma ha detto tutto Matteo bene, come sempre. E diciamo che il Belgio alla fine ci ha impensierito quando, in quelle occasioni in cui riuscì, ma lo sapevamo, in cui riuscì a superare la nostra prima pressione, cioè quando riuscivano a mettere la palla dietro la prima pressione sia che fosse una pressione, sia che fosse una riaggressione, allora in transizione creavano problemi. Io credevo che loro potessero metterci in maggior difficoltà anche col possesso. Pensavo che comunque sia potesse essere una partita decisa dal possesso, perché l'Italia, almeno sulla carta, non è più l'Italia di Conte o altre Italie che siamo stati abituati a vedere, quindi una squadra si trova meglio a giocare piuttosto che a fare difesa posizionale bassa. E invece, quando hanno avuto il possesso e il pallino del gioco, i belgi non hanno saputo cosa farci con la palla, la muovevano molto lentamente, l'Italia ha difeso bene la zona di rifinitura, cosa che invece non ha fatto il Belgio. Mi è piaciuto, soprattutto all'inizio, loro, considerando anche le condizioni fisiche con cui si è presentato in campo, De Bruyne, che poi dalle dichiarazioni che ha dato nel post partita erano ancora peggiori di quelle che già noi pensavamo, all'inizio ha cercato di sdoppiarsi bene fra Bonucci e Jorginho, perché praticamente lui stava in marcatura su Jorginho, però quando l'Italia era nell'altra metà campo, lui si staccava, cercava di fare una marcatura ombra su Jorginho per andare a pressare Bonucci. E ovviamente, come ha detto Matteo, l'ha fatto finché ha potuto, però alla fine quella superiorità numerica si è vista, perché praticamente loro avevano due centrocampisti, più De Bruyne che aiutava tre, mentre noi avevamo quattro in pratica, perché avevamo i tre centrocampisti più Bonucci, che è il centrocampista aggiunto, il regista che gioca un po' più dietro. Quindi alla fine o direttamente tramite Bonucci o giocando, come dice Matteo, sul terzo uomo per servire Jorginho, o l'Italia comunque è riuscita a trovare soprattutto Barella fra le linee, quindi la zona di rifinitura è riuscita a invaderla bene. E nonostante la buona partita di Vertonghen, secondo me alla fine ha fatto una partita decente, almeno rispetto a quello che mi aspettavo io, la loro linea era molto statica, non la rompevano quasi mai, e quindi quando l'Italia andava a trovare la rifinitura, che non veniva trovata tanto fra Tielemans e Witsel, ma come avete fatto vedere voi, ai lati di Tielemans e Witsel, quindi nei mezzi spazi, e lì il Belgio è andato in confusione, non ha saputo più che pesci prendere. Quindi direi una buona Italia, se si vuole trovare un'ottima Italia, se si vuole trovare il pelo nell'uovo, comunque forse qualche cambio di Mancini, un po' anche stavolta un po' ritardati, magari aveva inserito lui prima, però sono proprio quisquilli, ecco. E loro sono forti, ti avrebbero comunque creato qualche problema alla fine, però con giocate individuali, come ha detto Matteo, te l'hanno creato, e si è capito anche ieri come mai Raiola vuole 12 milioni cioè l'altro giorno per Donnarumma.
Eh sì, nel primo
Andate
tempo ha fatto
tutto.
due belle parate, soprattutto la prima, secondo me. E a livello di prestazioni individuali, aggiungo, vabbè, avete già un po' parlato voi di Chiellini e Bonucci, però mi piace rimarcarlo perché entrambi hanno giocato una grande partita. Bonucci, appunto, ha avuto grande importanza, soprattutto per scavalcare Jorginho e allargare direttamente il gioco verso sinistra, con tanti, tanti cambi di gioco precisi. Chiellini, come diceva prima Matteo, ha lavorato molto bene su Lukaku, però secondo me le tre prestazioni da rimarcare più di tutte sono in primis quella di Jorginho e Verratti, che hanno fatto l'ennesima grandissima partita controllando il centrocampo in fase di possesso, come lavorano loro. Davvero, secondo me, non ci sono paragoni a livello di nazionali. E poi anche in fase di non possesso, soprattutto Verratti, anche dopo l'ammonizione, è riuscito comunque sempre a intervenire in maniera pulita, senza mai fare quel fallo che magari avrebbe rischiato di portarlo all'espulsione. Ha fatto il recupero in regressione sull'azione del gol di Barella, con quell'anticipo lì al limite dell'area di rigore. E poi anche nel secondo tempo, prima di uscire per l'ingresso di Cristante, aveva recuperato diversi palloni, e secondo me questa va applaudita. La terza prestazione che va applaudita, secondo me, è quella di Insigne, e qui vi chiedo a voi se secondo voi è stata la miglior partita di Insigne in questo europeo.
Secondo me sì, anche perché a livello di quantità, secondo me anche ci sono state, contro il Belgio Insigne ha trovato le condizioni ideali, ancora più che nelle altre partite, secondo me, perché con la superiorità numerica sul lato sinistro, riusciva, va a più facilità anche in occasione del gol. Lui punta la porta, va a tirare e c'è Alderweireld che è piantato, non si muove di un metro verso di lui. Quindi ci sono state condizioni che gli hanno permesso di essere un po' più pulito nelle giocate. Noi siamo abituati ad avere un tridente che se deve creare sempre tanto, tanto prima di produrre qualcosa, perché sia Insigne che Immobile, che Berardi o Chiesa un po' meno magari, soprattutto in questo europeo, però abbiamo bisogno di creare tanto. In questo caso Insigne, soprattutto Insigne, ha avuto un po' più libertà, è riuscito a beneficiare molto di questa superiorità numerica sul lato sinistro e del fatto che i tre centrali del Belgio abbiano fatto un'ottima prestazione su Immobile nei duelli uno contro uno, però hanno praticamente tutti e tre dedicato l'attenzione solamente a Immobile, non erano capaci di alzarsi o su Barella da una parte o su Insigne dall'altra, e quindi questo è stato un problema per loro. Quindi sì, sicuramente positiva la prestazione di Insigne dal mio punto di vista.
Mick, Chiesa, ti è piaciuto?
Ma Chiesa non mi è dispiaciuto, insomma, probabilmente ci si aspettava una prestazione migliore dal primo minuto. Io personalmente ho approvato l'idea di farlo partire, perché comunque se l'Italia ha avuto qualche problemino in questo Europei finora è stata sulla catena di destra, soprattutto a prendere ampiezza. Quindi mettere un giocatore come lui, secondo me, ti consentiva di avere l'ampiezza senza dover sganciare il terzino e quindi potendo mantenere la costruzione 3-2 e soprattutto mantenendo il terzino terzo centrale sulle transizioni, sulle ripartenze avversarie. Quindi secondo me è stata, che poi abbiamo visto è servito, perché con Doku Di Lorenzo si è andato in affanno, ma comunque c'era, cioè non è che, che non c'era. Doku era meglio nell'uno contro uno, lo superava, però non è che non c'era, perché era da un'altra parte, era stato costretto a salire. Quindi una prestazione secondo me buona. Certo, abbiamo visto che forse in questo momento può avere più efficacia uscendo dalla panchina, però ecco, non è una prestazione negativa come è stata detta o come ho letto da qualche parte. Insomma, poi a volte quando si fanno i commenti sulla nazionale, secondo me si tende troppo a essere non tifosi della nazionale, tifosi del club. Quindi se il giocatore X della mia squadra ipercriticato e lesa maestà, invece il giocatore dell'altra squadra rivale, se sbaglia uno stop, è un giocatore inguardabile, doveva rimanere a casa.
Si è visto con Lukaku che magari non ha fatto una gran partita,
Immobile,
però cioè, sì, si è un po' esagerato nelle critiche. Anche Immobile, vabbè, Immobile, diciamo che
credo
ve l'ha riagiocato malissimo.
Immobile, a me lo scuse.
si possa, nel senso, credo si possa dire, visto che ho visto qualche tifoso della Lazio che invocava la lesa maestà, però insomma, se siamo una nazionale è un po' di tutti, si riguarda io lo sapete, avendo la mia età, ero un grande tifoso dei Vialli e Mancini giocatori, e il Mondiale 90 oggettivamente Vialli fu una delusione, cioè non credo ci sia problemi a dirlo, ecco, insomma, si parla
Sì,
della
poi
nazionale, bisognerebbe
esatto.
giudicare per quello che si vede, non per il tifo, no, poi il tifo è un'altra cosa.
Sì, poi non è che bisogna dare giudizi assoluti per 4-5
No,
partite in una
esatto.
competizione
Allora, giocate a
nazionale.
luglio, esatto.
Esatto, ci sta a dire, parlare, dare qualche giudizio, però non assoluti. Allora, io volevo toccare ancora due punti con voi prima di passare alle altre partite. Il primo è, e lo chiedo a Matteo. L'infortunio di Spinazzola è naturalmente pesante, la rottura del tendine d'Achille rimarrà fuori tantissimo tempo. Come cambia l'Italia con Emerson al suo posto?
Tantissimo cambia, tantissimo, anche perché quante volte abbiamo visto Emerson giocare con Insigne, anche questione di dinamismi, oltre alle caratteristiche di Spinazzola che si trova a suo agio, sia con i piedi sulla linea che nel corridoio interno, con Insigne che si allarga. Secondo me ci sono questi automatismi qui che con Insigne non sono ancora ben oliati. Il fatto che si trovi ad affrontare Azpilicueta, secondo me, potrebbe comunque renderlo abbastanza, potrebbe permettergli di avere un contributo offensivo, un buon contributo offensivo, mentre l'altra parte, per dire, ci fosse un giocatore alla Jordi Alba dalla sua parte, mi verrebbe da dire ho paura che Emerson faccia una partita dentro la propria metà campo, però magari con l'importanza che abbiamo noi, che diamo noi alla catena di sinistra, possiamo riuscire a fare qualcosa di diverso, anche perché nella partita è vero che nel girone quando ha giocato Emerson la catena di sinistra era risultata sicuramente meno fluida e meno produttiva, però c'erano giocatori diversi, anche prima c'era Bernardeschi, Chiesa, quindi c'erano giocatori diversi di Insigne, quindi per caratteristiche ovviamente Emerson non ti salta l'uomo come ti salta Spinazzola, non ha la stessa versatilità che ha Spinazzola, però secondo me comunque ha delle caratteristiche che può fare una buona partita, che gli permette, potrebbero permettere di fare una buona partita. È chiaro che Spinazzola è probabilmente il migliore esterno del torneo e quindi un'assenza pesantissima. Vedremo, ci sono tante incognite nella partita con la Spagna, sicuramente Emerson è una di queste, però sarà un contesto nuovo sotto diversi aspetti.
Vedremo un po', magari ce ne si può guadagnare sui cross essendo Emerson mancino, però sicuramente, come dicevi tu, l'Italia ne perde nel dribbling, anche nel posizionamento, perché ogni tanto Spinazzola magari si invertiva con Insigne e veniva a giocare nel mezzo spazio sinistra, come era successo per esempio nell'azione del gol di Chiesa contro l'Austria. A Michi invece volevo chiedere un resoconto finale sul Belgio, no? Perché questa generazione qua, quella di De Bruyne, Hazard, Vertonghen, Alderweireld, Witzel, è naturalmente stata probabilmente la migliore generazione del Belgio nella storia del calcio. Non sono andati male, come ho letto in giro, perché comunque hanno lottato in queste varie competizioni, soprattutto nel Mondiale del 2018, dove avevano raggiunto la semifinale ed erano usciti contro la Francia, però almeno io mi aspettavo qualcosina in più. Chiaramente c'è ancora il Mondiale in Qatar nel 2022, in cui sicuramente saranno tra le squadre con maggior talento, però ecco, volevo chiederti un resoconto finale sul loro torneo e in generale anche su Martinez, se tu lo confermeresti.
Non so se è la generazione più forte, perché quella della prima metà degli anni 80 fece arrivò a una finale. Tra l'altro il campionato europeo si giocava in Italia, arrivò a una finale dell'Europeo. Poi fece quell'ottima figura nell'86, ai mondiali, quella del Verkouteren, De Mol, Colemans, Schifo. Quindi anche quella era una signora generazione. Diciamo che questa se la batte con quella. E, guarda, leggevo un articolo sul Guardian l'altro giorno. Il problema è che Martinez è molto coinvolto all'interno della federazione, molto più di quello che accade per gli altri CT. Cioè lui, per esempio, partecipa alla gestione anche delle nazionali minori, quindi delle varie under, e anche alla formazione dei tecnici, quindi alla scuola allenatori del Belgio. Quindi non sarebbe un semplice cambio di allenatore, sarebbe proprio un totale cambio di strategia e la sostituzione, non lo sapevo, ovviamente, ripeto, l'ho letto sul Guardian l'altro giorno. Sarebbe proprio voler cambiare un intero tipo di impostazione e di filosofia. Cioè, Martinez ha comunque contribuito molto anche alla riorganizzazione delle scuole calcio, del sistema di produzione dei giocatori in Belgio. E poi il mondiale non è fra tanti anni, insomma, col fatto che l'Europeo è stato ritardato al 2021, siamo praticamente in prossimità del mondiale. Io lo confermerei. Gli darei comunque un'altra chance, comunque l'ultima con questa generazione. Ha iniziato il lavoro lui e lo farei portare a compimento. No, non so qualche cambio ci sarà sicuramente, perché insomma sappiamo l'età media è piuttosto alta, però non so quanti giocatori in così breve lasso di tempo, anche se dicevano sempre nell'articolo c'è già una nidiata, Doku l'abbiamo visto, ma insomma ci sono altri giocatori pronti a entrare. Però io non lo giudico così negativamente come non avrei giudicato negativamente l'Europeo dell'Italia se fosse uscita l'Italia, perché alla fine il Belgio è uscito ai quarti, ma con l'Italia, ha eliminato il Portogallo.
E senza Hazard con De Bruyne al
Esatto,
40%.
con De Bruyne al 40%, ha eliminato il Portogallo, che era un'altra delle nazioni internazionali favorite. Cioè, io non vedo uno spreco di talento come magari è stato fatto con la Francia e con lo stesso Portogallo, è vero che è uscito col Belgio. Però alla fine è uscito mentre il Belgio è andato avanti. Quindi, insomma, per tutti questi motivi proseguirei con Martinez almeno fino al Mondiale del Qatar e poi dopo si vedrà. Aggiungo solo che è stato detto che Martinez non ha vinto il Mondiale, non ha vinto l'Europeo con questa generazione, ma non è facile vincere queste competizioni, cioè ne vince un solo,
Esatto,
cioè,
uno
e non è
ogni due
come il
anni
campionato.
vinci.
Capito? Non è come il campionato, lo giochi tutti gli anni, quindi dici, beh, ha giocato 5, 6, 7 anni, non ha vinto nemmeno una volta. Quindi Cioè, non è che si gioca tutti gli anni, e quindi insomma andrei out con questi giudizi.
Infatti, assolutamente d'accordo. Allora, l'Italia in semifinale ovviamente affronterà la Spagna, e quindi passiamo a parlare del secondo quarto di finale, ovvero sia quello vinto ai rigori dalla Spagna contro la Svizzera, in una gara che nei primi 90 minuti, e nello specifico fino all'espulsione di Freuler, era stata molto equilibrata, perché secondo me Petkovic l'aveva preparata benissimo in fase di non possesso, difendendo con un 4-2-3-1 barra 4-4-1-1 con Embolo che scalava sulla destra e con i tre centrocampisti che si orientavano a uomo su quelli della Spagna, quindi Shaqiri andava su Busquets, Zaccaria su Pedri e Freuler su Koke. La Svizzera ha concesso pochissimo, con la Spagna che faceva tanto possesso palla, però era abbastanza sterile perché faticava a creare occasioni una volta arrivata alla metà campo avversaria, un po' anche secondo me per la scelta di Luis Enrique di, contrariamente alle scorse gare, tenere i due terzini, Jordi Alba a sinistra e Azpilicueta a destra, piuttosto bloccati con le due ali che invece rimanevano larghissime coi piedi vicini alla linea di fondo. Probabilmente questa scelta un po' conservativa di Luis Enrique è stata fatta perché non voleva concedere parità numerica alle ripartenze svizzere in contropiede. Però ecco, questo un po' ha limitato il possesso spagnolo, che poi naturalmente poi nei supplementari con la superiorità numerica, priva appunto dell'espulsione di Freuler, arrivata nel secondo tempo, hanno creato tantissime occasioni e hanno sprecato diverse chance, soprattutto con Gerard Moreno, che ne ha sbagliate due abbastanza clamorose, soprattutto la prima. E velocemente, Matteo, su questa gara, che spunti ti ha lasciato?
Sì, secondo me l'idea di Luis Enrique era quella di utilizzare l'ampiezza degli esterni per attaccare poi lo spazio alle spalle dei terzini con Pedri, con Koke, però non è sempre riuscito. Anche il fatto di tenere i terzini bloccati ha funzionato fino a un certo punto, perché poi quando la Spagna si è trovata nei momenti dell'arrembaggio sul pareggio, comunque i terzini salivano alti e la Svizzera ha avuto delle opportunità in contropiede per attaccare la linea alta spagnola, qualcosa che secondo me potrebbe essere interessante anche nella prossima partita dell'Italia, perché abbiamo dei giocatori che sanno attaccare bene la linea, che potrebbero mettere in difficoltà la Spagna da questo punto di vista qua. Si è parlato molto della Spagna in questo torneo qua, dei classici stereotipi del possesso sterile che crea poco, e non era, secondo me, non era stato per niente il caso nelle prime partite. In questa partita sicuramente sì. Quindi hanno assunto le caratteristiche dello stereotipo. E poi invece, quando sono riusciti a produrre, a rendersi più pericolosi, soprattutto nei tempi supplementari, c'è stato l'altro stereotipo, che però è una realtà, quello del fatto che non riescono a fare gol, praticamente, a convertire in gol le occasioni che creano. Sì, vi ho sentito anche settimane scorse. Bisogna dare anche merito, secondo me, a Petkovic e alla Svizzera, come dicevi tu, organizzata molto bene. Secondo me, nei primi minuti, Busquets era l'intelligenza di Busquets permetteva a volte di saltare la pressione loro, quindi Busquets riusciva comunque a ricevere alle spalle la pressione loro. Però poi si sono aggiustati molto bene, si sono organizzati bene. È una squadra disposta con questo uno contro uno a tutto campo, è riuscita a limitare molto bene la pericolosità della Spagna. Quindi, secondo me, come si dice sempre in queste situazioni, ci sono sempre due squadre: c'è una squadra che prova a portare la propria strategia, c'è l'altra squadra che cerca di, con la propria strategia, a mettere delle barriere, dei paletti e a riproporre qualcosa di diverso. Secondo me, la Svizzera l'ha preparata molto, molto bene, perché si è messa, ha strutturato la fase di un possesso in modo tale di limitare le caratteristiche della Spagna, e poi, una volta recuperato il pallone, riusciva a sfruttare bene i punti deboli della Spagna nella linea. Poi è chiaro che sotto di un uomo, con i giocatori che ha la Spagna, vai a creare molto di più. La cosa che mi ha sorpreso molto è che la Spagna ha creato più di 1,2-1,4 expected goals dai calci piazzati, che è una cosa abbastanza sorprendente per la Spagna. Fino al 90° hanno creato praticamente di più sui calci piazzati che su azione. Quindi sì, una Spagna che non ha convinto tantissimo, che sembra ancora lontana dal massimo, ma io non posso pensare possa arrivare ad esaltare tutti come faceva magari 5-6 anni fa, con questa squadra qua, perché soprattutto davanti ha giocatori con caratteristiche molto particolari e le scelte di Luis Enrique sono molto, molto chiare in certi sensi, poco chiare in altri, perché continua a scambiare gli esterni, a volte sono invertiti, a volte sono da riampiezza. Non mi è piaciuto tanto Dani Olmo sto torneo. Non sono un super fan di Sarabia, ma secondo me non sta facendo malissimo. Dani Olmo, non lo so, forse è un'opinione mia personale, ma non mi sta convincendo tanto. E quindi vedremo. Contro l'Italia sarà sicuramente un contesto molto diverso. Magari ne parliamo dopo, sugli
Sì, no,
aspetti che
parliamone
potranno.
pure. Ora, secondo me ci sono due grosse
Ok.
similitudini tra Italia e Spagna. La prima è che i numeri 9 non segnano. Non, esatto. E la seconda è il centrocampo, che in entrambi i casi è probabilmente il punto di forza. E, Mick, la battaglia del centrocampo sarà decisiva dal punto di vista tattico? E che gara ti aspetti? Chi farà più possesso tra Italia e Spagna?
Beh, sì, si dice sempre, no? Le partite si vincono al centrocampo, sono una di quelle frasi famose storiche del calcio che poi in realtà lasciano il tempo che trovano, perché a volte è così, ma molte altre volte no. Però credo stavolta sì che sarà interessante vedere come noi andremo a prendere loro e come loro cercheranno di prendere noi. Può darsi anche che loro facciano una costruzione simile a quella che hanno fatto con la Svizzera per paura delle transizioni sulla carta. La palla dovrebbe avercela di più la Spagna, non so quanto di più, ma la partita la dovrebbero fare loro. Però noi siamo pericolosi anche in ripartenza. Sarà interessante vedere poi come la gestiremo invece noi la palla, se faremo come è stato fatto soprattutto nel secondo tempo col Belgio, cioè di palleggiare dietro per chiamare la loro pressione e poi una volta scavalcata, se riusciamo a scavalcare la loro prima pressione con i giocatori di velocità che abbiamo davanti. La Spagna può subire parecchio. Sarà una partita sicuramente interessante. Credo comunque che alla fine siano arrivate in fondo le quattro squadre, non dico più forti no, secondo me, però le quattro migliori del torneo, e questo è quello che conta, quelle che hanno espresso anche per certi versi il calcio migliore, non in senso non tutto in senso estetico, cioè penso all'Inghilterra soprattutto, però diciamo migliore per la funzionalità di andare avanti in questo torneo rispetto agli uomini a disposizione. Con l'Italia sì, ci sono tanti duelli, anche la questione di Azpilicueta di cui parlavate prima, cioè Emerson potrebbe soffrire le avanzate di Azpilicueta, la questione che lo stesso Emerson rispetto a Spinazzola entra meno dentro il campo, davanti anche come andranno a giocare loro, chi giocherà a centravanti, come si muoverà il loro centravanti, insomma. Ci sono tante cose che andranno. La battaglia dei portieri, la battaglia dei portieri. Insomma, ci sono tante cose che andranno viste. Sicuramente sarà una sfida difficile per noi, ma anche per loro.
Sì. Io credo che l'Italia sia leggermente favorita perché secondo me ha dimostrato di essere più solida dietro in questo torneo. La Spagna invece ha avuto qualche momento buio con errori della coppia di centrali, alcuni anche rocamboleschi come nel gol di Shaqiri di venerdì, mentre l'Italia da questo punto di vista ha dimostrato una certa solidità e ha concesso in generale molto poco agli avversari, quindi questo secondo me è un vantaggio. E secondo me un mismatch favorevole alla nazionale di Mancini può essere quello tra Chiesa e Jordi Alba, sempre che Chiesa giochi, ma secondo me Mancini confermerà l'11 di visto contro il Belgio, perché secondo me Chiesa in uno contro uno contro Jordi Alba può saltarlo abbastanza facilmente, perché il giocatore del Barça un po' soffre queste situazioni. Una volta saltato può o andare al tiro direttamente o anche crossare in mezzo.
Sono curioso di vedere come si aggiusterà la fase di non possesso dell'Italia. Secondo me potremmo orientarci magari un po' più sull'uomo rispetto a una situazione un po' più aggressiva, come abbiamo fatto in alcune partite, magari per essere un po' più prudenti, perché abbiamo visto che con Pedri che si inventa linee di passaggio che nessuno neanche immagina. Già con il Belgio, in alcune situazioni, magari con la nostra con qualche errore, qualche sfortuna, ma l'intercetto magari sporco di Verratti, il Belgio poi si è creato spazio alle spalle della nostra difesa per rendersi pericoloso. Secondo me, con i palleggiatori loro, con le caratteristiche loro, andare sempre ad aggredirli alti potrebbe essere pericoloso, perché poi comunque hanno giocatori che sono bravi ad attaccare la profondità, Ferran Torres, Morata, e quindi magari sono curioso di vedere come Mancini organizzerà la squadra in fase di non possesso. E l'ultima cosa, secondo me, è Immobile dopo due partite in cui, dopo ogni partita, dico: beh, non può fare peggio di così. Non può fare peggio di così. E secondo me, finalmente ci sono delle caratteristiche. Per caratteristiche della difesa spagnola, Immobile potrebbe mettere in difficoltà la linea loro, attaccando
Vero.
la profondità. Anche nei duelli, non vedo Immobile soffrire i duelli uno contro uno con la Laporte e Pau Torres, come ha fatto con la difesa del Belgio, con la difesa dell'Austria. Quindi, secondo me, potremmo avere anche un Immobile che è un po' più produttivo contro la Spagna.
Sono d'accordo, sicuramente ci saranno più spazi rispetto ad altre gare, quindi magari Immobile potrebbe esaltarsi o magari no, vedremo un po'. Chi sicuramente si sta esaltando è la Danimarca, che è stata la più grande sorpresa di questo europeo, avendo raggiunto la semifinale e avendola raggiunta strameritatamente, perché ha avuto un percorso davvero incredibile. Il fatto che questa squadra sia arrivata fin qui, visto anche cosa era successo nella prima partita, è un qualcosa di straordinario dal punto di vista mentale, ma anche tecnico e tattico, perché ricordiamo, la Danimarca ha perso il suo miglior giocatore. E nonostante questo, è riuscita ad arrivare fin qui anche proponendo un discreto calcio. Forse, se vogliamo, la gara con la Repubblica Ceca è stata tra le ultime sfide quella meno esaltante.
Sì, sicuramente. Anche perché è stata una partita, il piano partita è cambiato subito rispetto alle altre. La Danimarca non si era mai trovata ad essere subito avanti così. E subito dopo il vantaggio, i primi 30 minuti sono rimasti piuttosto in controllo. Guardavo anche le statistiche, per la prima volta nel torneo non hanno avuto il dominio territoriale nella partita, ce l'hanno avuto fino al 30°, da lì in poi la Repubblica Ceca che ha completato i passaggi nell'ultimo terzo. E quindi sì, la Repubblica Ceca poi si è resa pericolosa. Magari ci sono delle caratteristiche della Repubblica Ceca che non le hanno permesso di creare così tanto. Però secondo me il piano partita, il fatto che il piano partita sia, la situazione della partita sia cambiata così presto, abbia fatto sì che la partita che abbiamo visto sia stata diversa rispetto a quelle super intense che abbiamo visto nel girone o agli ottavi. Sono curioso di vedere come andrà ad affrontare l'Inghilterra, poi vabbè, parleremo dopo dell'Inghilterra, ma comunque ci sono delle caratteristiche che potrebbero permettergli di mettere in difficoltà l'Inghilterra. Mi piace molto le opzioni, la fluidità del contesto danese, come possono costruire dal basso, possono riuscire a costruire dal basso. Ieri con le tre punte strette della Repubblica Ceca andavano subito sulle catene laterali, creavano superiorità numerica con Damsgaard o Braithwaite, che andavano ad affiancare Maelo, Larsen, e fare 2 contro 1 col terzino loro, o Braithwaite e Damsgaard che vengono larghi, e Mael e Larsen che andavano dentro, come in occasione per esempio di Delaney nel primo tempo dopo il gol del 1-0. Christensen che può alzarsi a centrocampo, creare superiorità numerica quando si trova in situazioni di 2 contro 2, magari 2 contro 3 avversario. In questo torneo abbiamo visto diverse squadre fatte di individualità messe insieme un po' così, e poi ci sono invece squadre che hanno un'organizzazione molto chiara, e secondo me tutte e quattro le semifinaliste hanno un'organizzazione molto chiara. Poi l'Inghilterra è un'altra specie un altro caso di cui parleremo più tardi, però anche l'Inghilterra, io all'inizio pensavo avesse delle difficoltà, invece sta diventando un po' un piano di gioco, una strategia quella che hanno. E secondo me c'è un'organizzazione, può piacere di meno, può essere più o meno efficace, ma c'è un'organizzazione di base. E secondo me è la Danimarca, assieme alla Spagna e l'Italia, è quella che ha avuto questa organizzazione, è stata capace di esaltarla in maniera migliore. Poi, chiaro, ieri non è stata una partita brillante, però forse la Repubblica Ceca dà un po' troppo peso alle soluzioni creative di Zufal sulla destra. Zufal è veramente il principale creatore della Repubblica Ceca, e non, sì, non può essere una soluzione che ti porta alle semifinali.
Sì, spinge tanto, fa tanti cross, come abbiamo visto nell'azione del gol, ma non solo lì. Io sulla rimarca volevo sottolineare due cose. La prima è che nel primo tempo abbiamo visto una novità, ovvero sia Braithwaite che giocava a sinistra e Damsgaard che giocava a destra, e secondo me non è che abbia funzionato benissimo, quindi poi nella ripresa li ha invertiti mettendoli nella loro posizione solita, quindi Damsgaard a sinistra e Braithwaite a destra. E la seconda cosa che volevo sottolineare è la ottima partita di Delaney, che ha segnato ovviamente il gol che ha sbloccato la gara, e poi anche in fase non possesso ha fatto un discreto lavoro. Poi naturalmente ci sarebbe da parlare anche dell'assist di Mele con quel cross di esterno destro per Dolberg, che è davvero tanta tanta roba. Mick, direi che possiamo passare all'Inghilterra, quindi prego, parlaci un po' ormai di quello che sappiamo bene, però ripetuta Juventus, pregi e difetti di questa squadra.
Intanto c'è da dire, questo avrà, secondo me potrebbe avere il suo peso, che l'Inghilterra di fatto l'Europeo l'ha giocato in casa, quindi
Sì,
alla
è
fine
vero.
l'Europeo è itinerante, ma come dicevano gli antichi, tutte le strade portano a Londra, cioè non dicevano che in questo caso sì, perché l'Inghilterra praticamente gioca in casa e da quello che si sente ad oggi, nonostante tutto, giocherà con 60.000 persone sia la semifinale che l'eventuale finale. L'Inghilterra, io sono d'accordissimo con Matteo, è un'altra squadra che è ben organizzata. Alla fine l'Europeo ha detto questo: sono andate in fondo non le nazionali che avevano più talento, ma che lo hanno ammassato un po' a casaccio, credendo che poi bastasse una minima organizzazione difensiva, perché poi davanti il talento individuale avrebbe risolto le partite da solo, ma sono arrivate in semifinale le squadre che assomigliano più a un club, cioè che comunque hanno un piano gara preciso per ogni partita e una struttura di principi di gioco ben precisi di base. L'Inghilterra c'ha questo. Erano tutti pronti, anch'io, e soprattutto i giornalisti inglesi, col fucile spianato per un'eventuale eliminazione o con la Germania o dopo dell'Inghilterra, per criticare Southgate per non aver sfruttato tutto il talento offensivo del quale l'Inghilterra dispone. Invece Southgate sta andando avanti con un'Inghilterra prudente, più attenta alla fase difensiva, ben strutturata in fase difensiva, con una fase difensiva che varia, perché con la Germania che faceva possesso palla si è schierato con questo doppio blocco davanti di Phillips e Rice davanti alla difesa, che quindi sono due mediani e quindi fondamentalmente difendeva 5 più 2, e con l'Ucraina, che è una partita più semplice, ha difeso col pallone, si è difesa tenendo la palla, muovendo la palla anche lentamente, però praticamente sottraendola alla squadra di Shevchenko, e poi quando c'era da affondare ha affondato, soprattutto su calcio piazzato, perché tre gol mi sembra su quattro, non vorrei sbagliare, tre gol su quattro sono venuti da calcio piazzato. Quindi una squadra che ha un sistema ben preciso, dei principi ben precisi ai quali si attiene sia quando usa la difesa a tre, sia quando usa la linea a quattro. Una squadra che sta molto attenta alle ripartenze avversarie. Credo l'occasione di Müller con la partita della Germania, credo sia stata l'unica occasione. Non vorrei, vado un po' a memoria, magari mi sbaglio, l'unica occasione del torneo in cui l'Inghilterra ha subito su una transizione avversaria, e quindi una squadra molto attenta quando perde il pallone, molto attenta a riaggredire o a tornare subito indietro a seconda del momento, a seconda della partita, e quindi è una squadra arrivata alla semifinale e non ha subito nemmeno un gol. Quindi insomma questo alla fine può essere un caso nelle prime due o tre partite, ma qui sono state giocate già 5 partite, e con avversari di diverso livello, ma comunque 5 avversari internazionali, e non hanno preso nemmeno un gol. Insomma, questo alla fine dice tanto.
Sì, Southgate è bravo ad adattarsi all'avversario, come hai detto te, e io mi aspetto infatti che contro la Danimarca torni a riproporre una disposizione simile a quella vista con la Germania, perché anche la Germania giocava col 3-4-2-1-3-4-3 e lì l'Inghilterra si era appunto adattata. E mi immagino che Southgate faccia lo stesso anche contro i danesi. Io per quanto riguarda la gara di ieri volevo sottolineare super Sterling nell'azione dell'1-0, perché quel gol subito in avvio ha spezzato le gambe all'Ucraina, e Sterling ha fatto una giocata pazzesca con quel dribbling a rientrare, poi un assist favoloso per Kane. Sicuramente il fatto che Kane in questa parte del torneo, quindi la fase di eliminazione diretta, si sia sbloccato e abbia ritrovato la vena realizzativa è fondamentale per l'Inghilterra. Ieri ho visto un po' di difficoltà nel primo tempo a pescare Mount tra le linee, perché l'Inghilterra ha fatto tanti tanti giri palla U, come li chiama spesso Guardiola, quindi esterno, terzino, centrale, centrale, terzino, esterno dall'altra parte. Nel secondo tempo abbiamo visto un show che ha spinto di più rispetto al primo tempo, e questo secondo me ha fatto vedere tante cose positive per la nazionale inglese, perché comunque hai un'alternativa in più, hai un giocatore poi anche bravo a rifinire l'azione, come abbiamo visto nel gol di testa di Kane. E insomma, sicuramente ieri una prestazione positiva, a parte appunto quelle difficoltà e quel possesso abbastanza sterile nel primo tempo dopo il gol, ma probabilmente è stata una cosa anche un po' voluta, come accennava prima Mick. Matte, come giudichi la prestazione di Sancho, che finalmente l'abbiamo visto giocare tanti minuti? Diciamo, doveva diventare un giocatore della United per partire dall'inizio.
Sì, probabilmente sì. Sav che ha detto che l'ha visto molto bene in allenamento, evidentemente le notizie l'hanno un po' aiutato. Ha fatto una buona partita, la partita si è messa su binari, poi l'Inghilterra costruisce molto a sinistra, un po' come l'Italia in maniera diversa, però spesso va a impostare anche a tre, con Rice che si abbassa in mezzo ai due centrali o con Walker che rimane bloccato e scende sempre Shaw, che ha più responsabilità da quel punto di vista lì. Quindi ha fatto una buona partita e non penso troverà spazio nel semifinale o nemmeno in un'eventuale finale. In semifinale penso tornerà ad inserire Trippier per giocare a 4 a centrocampo con i tre difensori o 5 più 2. Sinceramente pensavo potesse essere una soluzione utile anche nelle partite precedenti. E io penso che Southgate avrebbe insistito con Saka anche ieri, se non si fosse fatto male in allenamento. E quindi lui punta molto su questi giocatori che hanno la capacità di creare superiorità numerica, di risolvere le partite in uno contro uno. Ce n'erano tantissimi, e quindi giustamente fa così, però io penso avrebbe puntato su Saka anche ieri, e poi ovviamente venendo a mancare Saka ha scelto di andare su un altro giocatore molto, molto abile nell'uno contro uno come Sancho, che però secondo me parte leggermente dietro nelle gerarchie. Interessante vedere come Foden sia passato dalla titolarità a essere terza o quarta opzione tra gli esterni, però penso che ci possa stare, soprattutto per come gioca l'Inghilterra, con questo peso enorme che danno agli esterni di fascia nel creare situazioni pericolose, perché arrivano sempre da lì, soprattutto Sterling fino adesso, ma anche Grealish quando è entrato, Saka soprattutto, ha fatto molto bene quando ha giocato, a riuscire a spaccare la partita con questi dribbling, con queste accelerazioni per saltare le linee avversarie. E quindi in Inghilterra gli esterni hanno un'importanza fondamentale, devono essere giocatori molto, molto bravi nell'uno contro uno. È molto difficile trovare qualcuno più bravo nell'uno contro uno di Sancho. Ne hanno talmente tanti loro che, pensando solo alle alternative che ha l'Inghilterra, probabilmente tutte le loro alternative giocherebbero titolari nell'Italia, per dire, gli esterni. Forse Chiesa magari se la gioca, ma tra Grealish, Sterling, Saka, Sancho, Foden hanno una quantità di talento che è incredibile, tutti i giocatori molto, molto abili da quel punto di vista lì. Quindi sì, sono curioso di vedere come si adatterà nella prossima partita, ma come hai detto tu, Gabi, anch'io penso tornerà a giocare con la difesa 3 per proteggersi dagli esterni, dai cinque invasori danesi.
Mick,
Forse
da cosa ti aspetti?
la squadra. È la squadra che ha più profondità l'Inghilterra, delle quattro che sono
Sì,
arrivate in
nettamente.
semifinale.
Le panchine possono essere un fattore nelle prossime gare.
Cinque cambi, sei con i supplementari, ancora di più.
Eh sì, la Danimarca di sicuro non ha questa profondità. Scusate, aspetti 30 secondi che poi Matteo deve andare a prendere un aereo, quindi non vogliamo farglielo perdere.
Hanno appuntamento con Ryan. Deve
Magari,
andare a
mi
piazzare un po' di
basterebbe
giorni
l'un per mille, mi basterebbe.
It's coming home. Giocano in casa davanti a 60.000 persone, hanno una qualità superiore. Se la Danimarca dovesse riuscire a eliminare l'Inghilterra, sarebbe un'impresa che comincia ad avvicinarsi a quelle che fece nel 92 quando vinsero l'Europeo, perché andare a vincere in casa degli inglesi con 60.000 persone sugli spalti, con una squadra di quella profondità lì, non vuol dire la partita sia chiusa, perché secondo me ormai siamo a livello di, non dico 50-50, ma insomma siamo a un punto tale anche per la qualità della Danimarca, anche per il lavoro del suo allenatore che è passato un po' in sordina, si è parlato di tutti gli allenatori possibili in questo europeo, ma troppo poco di quello danese. Secondo me hanno delle chance di passare, però è favorita l'Inghilterra, servirà un'impresa la Danimarca.
E vedremo un po'. Direi che possiamo chiudere qua, così Matteo non perde l'aereo. Ciao e grazie. Mi raccomando, seguitelo su Facebook, Twitter, Instagram, sull'account Calcio Datato. Ciao Matte.
Ciao Gab, ciao Mick, grazie.
Ciao Mick, ciao Ivan della Pegna.
Ciao Matte, grazie, ciao Gab. Poi stasera torniamo alle 18 per parlare solo di Spagna, eh? Ci sarà anche lui di nuovo. Ormai una presenza fissa fino a fine europeo.
Parlerà un po' Ivan.
Non lo so perché prima della trasmissione qualcuno ha detto che in questa nazionale avrebbe fatto panchina, quindi credo che sia in silenzio assoluto.
Ciao.